Le donne nella musica hanno costantemente sfidato le difficoltà e infranto le barriere. Hanno lottato attraverso esperienze potenti e stimolanti e conquiste significative in un mondo fatto e gestito dagli uomini. Le loro vite, le storie, spesso complesse, le loro canzoni e le esibizioni hanno contribuito in modo determinante alla storia della musica e all'emancipazione femminile. C'è ancora molta strada da fare per le donne nell'industria musicale, ma è un motivo in più per celebrare le pioniere, le portatrici di cambiamento e le donne che con la loro determinazione e libertà, nonostante le difficoltà e le tragedie e tormenti personali, hanno sfidato le aspettative, il sessismo, la misoginia e le avversità nel corso della loro carriera musicale. Io sono Elisa Graci e benvenuti a Sound Queens, 10 storie, 10 donne della musica. Nona puntata. Una delle voci più grandi del nostro tempo. Testa rasata, eccezionalmente bella, schietta, coraggiosa e sensibile. Non le importava di ciò che pensavano o dicevano gli altri. Sinéad O'Connor è stata una ribelle, una voce potente che ha infranto le regole dell'industria musicale, della religione, del patriarcato. La sua vita è stata piena di difficoltà e di dolori mai nascosti, e la sua musica schietta e sincera. Nei 36 anni della sua carriera, Sinéad ha intrapreso direzioni diverse ed è stata sia fragile che resiliente a tutte le difficoltà che ha incontrato nel corso della vita. La verità, credo, è che Sinéad abbia vissuto la sua vita con integrità. Non è stata una vita facile. Il dolore e gli attacchi che ha dovuto sopportare hanno lasciato un segno profondo. Per la sua Irlanda è un simbolo e anche per i tanti giovani musicisti irlandesi, come per esempio Grian Chatman, frontman dei Fontaines D.C. Per lui la canzone Troy rimane un'opera d'arte particolarmente straordinaria. Adoro tutto di quella canzone, ha detto Grian. Inizia con una melodia ben costruita, inquietante e fluttuante, e poi lei diventa completamente insoddisfatta di cantarla in quella tonalità. La sua autoespressione, la sua pretesa di essere se stessa prende forma e poi inizia a cantare tutte queste note selvagge e a parlare di draghi che uccidono e cose del genere. E perché no? Questa è l'arte più stimolante di cui ci si possa circondare.
Keeping warm, I remember it. Every restless night, we were so young then. We thought that everything we could possibly do was right, and we moved, stolen from our very eyes. And I wondered to and tell me, when did the light die? You will rise, you'll return, the phoenix from the flame. You will to hurt you.
Sinéad O'Connor è nata l'8 dicembre del 1966 in un sobborgo di Dublino, in Irlanda, e ha avuto un'infanzia e un'adolescenza profondamente segnata da traumi e difficoltà familiari che hanno influenzato fortemente la sua vita e la sua musica. Sinéad era la terza di 5 figli. I suoi genitori Sean e Marie si separarono quando lei aveva 8 anni. Dopo la separazione fu affidata alla madre che Sinéad descrisse in più occasioni come violenta e abusiva, sia fisicamente che psicologicamente. In diverse interviste e nella sua autobiografia Rememberings del 2021, Sinéad ha raccontato degli abusi subiti da parte della madre, che definirà una delle esperienze più formative e traumatiche della sua vita. A 15 anni fuggì di casa e fu collocata in un istituto religioso per ragazze difficili. E proprio in quel luogo, un ambiente duro e repressivo, ebbe il primo vero contatto con la musica. Una suora notò il suo talento e la incoraggiò a svilupparlo. E fu in questo periodo che iniziò a scrivere canzoni e a suonare la chitarra. Durante l'adolescenza Sinéad affrontò tantissime difficoltà, problemi comportamentali, furti minori e un periodo di detenzione giovanile. Nonostante tutto riuscì a frequentare alcune scuole e a dedicarsi sempre più seriamente alla musica. A 15 anni suo padre l'aiutò a uscire dall'istituto e la supportò nel suo percorso artistico. E così, dopo aver lasciato l'istituto per ragazze, Sinéad si iscrisse alla Newtown School, una scuola alternativa di Waterford, dove cominciò ad esibirsi pubblicamente. Il suo talento musicale attirò rapidamente l'attenzione e così a 18 anni si trasferì a Dublino e iniziò a cantare con una band locale che si chiamava Ton Ton Macoot. Anche il gruppo non ebbe una lunga vita, fu però un trampolino di lancio importante. Durante questo periodo, infatti, Sinéad scrisse brani originali e esplorò sempre di più le sue doti vocali e compositive, dimostrando già una forte identità artistica.
By my own heart.
Nel 1985, dopo la morte improvvisa della madre con cui aveva un rapporto molto conflittuale, Sinéad O'Connor si trasferì a Londra per cercare nuove opportunità e lì cominciò a lavorare al suo primo album solista. Durante questa lavorazione scoprì le pressioni dell'industria musicale. L'etichetta cercò di modificare l'immagine di Sinéad e anche il suo suono, ma lei si impose come artista indipendente e determinata a controllare la propria arte. La Insign Records, la sua etichetta discografica, voleva che fosse più femminile, meno ribelle, che non si rasasse i capelli e che seguisse le convenzioni pop, ma lei ovviamente si ribellò. Non solo ignorò i consigli, ma prese in mano la produzione del disco insieme a Kevin Maloney, una decisione rarissima per un esordiente e ancora di più per una donna così giovane nel panorama musicale degli anni Ottanta. Sinéad O'Connor, non sarei stata la bambolina di nessuno. Dopo le prime sessioni per il suo primo album, Sinéad O'Connor tornò a casa e studiò il peak mirror del suo registratore personale, cantando da sola. L'etichetta l'aveva accoppiata ad un produttore di cui non si fidava e che non gli piaceva particolarmente. E così Sinéad si rese conto che avrebbe dovuto memorizzare queste metriche per preservare la sua musica così come suonava nella sua testa. Il titolo dell'album è The Lion and the Cobra. È un riferimento al Salmo 91, che parla di forza spirituale e protezione contro il male. È un'immagine piuttosto forte. Il leone e il serpente rappresentano i pericoli che ti circondano, ma che tu, con fede e coraggio, puoi calpestare. Una metafora perfetta proprio per Sinéad, che cerca di liberarsi dai fantasmi del passato e di affermare la propria identità. Inoltre ha sempre rifiutato il piano dell'etichetta discografica di promuoverla come una reginetta del pop e così si fece rasare i capelli, indossò jeans strappati e anfibi. Inoltre la foto che voleva per la copertina dell'album era una in cui la sua bocca era completamente aperta e urlava, secondo alcuni troppo arrabbiata. I dirigenti dell'etichetta la sostituirono con un'altra immagine in cui i suoi occhi sono socchiusi, rivolti verso il basso. Una canzone in particolare da The Lion and the Cobra darà a Sinéad una grandissima popolarità, è Mandinka, una canzone in cui già mette in chiaro chi è e chi non è disposta ad essere, parla della sua voglia di capire il mondo e di non essere definita secondo le regole degli altri. We'll be right back. Dopo il successo del suo primo disco, The Lion and the Cobra, Sinéad si ritrova in una posizione delicata. È diventata una figura riconoscibile, potente, ma anche estremamente incompresa. Ha solo poco più di 20 anni, è diventata madre giovanissima ed è costantemente sotto pressione da parte dell'industria discografica, dei media e anche del pubblico. Tutti sembrano volerle dire chi dovrebbe essere, come dovrebbe apparire, cosa dovrebbe cantare, ma lei non ci sta. Ed è in questo momento di transizione personale e artistica che nasce I Do Not Want What I Haven't Got, un album che è un vero manifesto intimo e politico, una dichiarazione di libertà e di verità. Sinéad inizia a scrivere e registrare nuovi brani verso la fine degli anni Ottanta, proprio con l'idea molto chiara di voler fare qualcosa di completamente diverso dal primo album. Vuole qualcosa di più essenziale, di più sincero, di più diretto. Niente suoni patinati, niente sovrastrutture, solo voce e silenzio. Durante le lavorazioni del disco, Sinéad è profondamente influenzata da ciò che accade nel mondo. Le tensioni politiche in Irlanda e in Inghilterra, il razzismo, la violenza del potere, la religione istituzionale che lei ha già da tempo contestato. Ma è anche un periodo in cui si confronta con se stessa, con l'amore e con la maternità e con i suoi dolori più profondi come la morte della madre che ancora la perseguita. E poi arriva Nothing Compares to You, una canzone scritta da Prince e che lei interpreta in modo così personale da farla diventare totalmente sua. Non possiamo non parlare del video, il suo volto in primo piano, nudo, vulnerabile, e con le lacrime che bagnano i suoi meravigliosi occhi. Ciò che rende questa canzone così potente è la sincerità con cui è cantata. È una confessione, un addio, una resa. La relazione sentimentale tra Sinéad O'Connor e il suo primo marito si stava disintegrando proprio durante la registrazione di Nothing Compares to You. E molti ritengono che questa sia la ragione per cui la sua interpretazione vocale risulta così cruda e viscerale. È venuta in studio, l'ha registrata in una sola ripresa, l'ha registrata subito in doppia registrazione ed è stato perfetto perché era completamente immersa nella canzone, ha detto l'ingegnere del suono Chris Brickett. Rispecchiava totalmente la sua situazione. La combinazione tra la voce e l'interpretazione di Sinéad O'Connor e la scrittura così perfetta di Prince ha reso questa canzone un vero classico, fin dalle sue prime parole. Sono passate 7 ore e 15 giorni da quando hai portato via il tuo amore. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. Il secondo album di Sinéad O'Connor esce nel 1990 e diventa un successo enorme. Milioni di copie vendute, premi internazionali. Tutto il mondo si accorge del talento straordinario di Sinéad O'Connor, ma lei non cerca mai l'approvazione. Quando le offrono un Grammy lo rifiuta pubblicamente, accusando l'industria musicale di ipocrisia e superficialità.
Margaret Thatcher on TV, shocked by the deaths that took place in Beijing. It seems strange that she should be offended. The same orders are given by her. I've said this before now. You
You said I was childish and you'll say it now. Remember what I told you. If they hated me, they will hate you. England's not the mythical land of Madame George and her roses. It's the home of police who kill black boys on mopeds. And I love my boy, and that's why I'm leaving. I don't want him to be aware that there's any such thing as grieving.
E proprio durante la promozione di questo album, Sinead fu invitata al Saturday Night Live, un'esibizione che è diventata storica. Sinead doveva cantare due brani. La seconda esibizione fu una cover a cappella della canzone War di Bob Marley, un brano che denuncia il razzismo e l'oppressione, trasformandolo in una denuncia sugli abusi sessuali nella Chiesa Cattolica, un tema di cui all'epoca ancora non si parlava, specialmente negli Stati Uniti.
Which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war until there's no longer first class or second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. I've got to say war until the ignoble and unhappy regime which holds all of us through child abuse, yeah, child abuse, yeah, subhuman bondage has been toppled, utterly destroyed. Everywhere is war, war in the east, war in the west, war up north, war down south.
Al termine della canzone, tenendo in mano una foto di Papa Giovanni Paolo II, la strappò in diretta, guardando la telecamera e pronunciando la frase "Fight the real enemy", combatti il vero nemico.
Children, children, fight. We find it necessary. We know we will win. We have confidence in the victory of good over evil. Fight the real enemy.
Silenzio, nessun applauso, solo shock e poi la bufera. Il giorno dopo le reazioni sono immediate e feroci. La NBC viene sommersa di proteste. I giornali titolano indignati. Alcuni dicono che è pazza, altri che è blasfema, irrispettosa e fuori controllo. Oggi si parla molto di cancel culture, ma Sinead fu la prima cantante ad essere brutalmente cancellata. E la sua cancellazione è stata più dura di quanto chiunque possa immaginare. Tutto ciò che ha fatto è stato strappare una foto. Pochi giorni dopo è stata aggredita e fischiata fuori dal palco durante un concerto tributo a Bob Dylan e la sua carriera e la sua musica è crollata. Eppure Sinead non si scusa, non lo farà mai, perché quel gesto per lei non è stato uno scandalo, è stata una denuncia necessaria. È importante ricordare che Sinead non ha fatto quel gesto a caso, lo ha fatto perché sapeva. Perché in Irlanda, da cui veniva, gli abusi nella chiesa non erano voci lontane, erano realtà, spesso vissute o conosciute da vicino. e lei, che da bambina aveva subito abusi e maltrattamenti anche in un contesto religioso, non riusciva più a tacere. La foto di Papa Giovanni Paolo II che ha strappato, tra l'altro, era della madre, una foto che stava appesa sul muro di casa sua quando era piccola. Un gesto simbolico e potentissimo, non solo contro l'autorità religiosa, ma anche contro l'autorità familiare e contro il silenzio.
Leave me be you.
Dopo l'enorme successo del suo secondo album e lo strappo della foto del Papa nel 1992, la vita di Sinéad cambia radicalmente. Quel gesto fatto in nome della verità e della giustizia le costa caro. Da quel momento in poi Sinéad non è più la ragazza dalla voce celestiale, ma diventa per molti semplicemente quella che ha osato. Da lì in avanti purtroppo comincia l'isolamento. I media la attaccano duramente, gli inviti in TV spariscono e la sua carriera ne risente. E purtroppo da questo periodo che iniziano a manifestarsi i primi sintomi di stress post-traumatico, periodi di burnout e instabilità. Ne parla pubblicamente, in un tempo in cui la salute mentale era ancora un tabù, soprattutto per una donna famosa. Non sono pazza, sono solo una persona ferita. Sinéad O'Connor. Accanto alla sofferenza mentale, nella sua vita c'è sempre stata anche una ricerca spirituale molto intensa. Sinéad ha avuto un rapporto complicato con la religione, è cresciuta cattolica e ha sempre criticato la Chiesa per gli abusi e l'ipocrisia, ma ha anche mantenuto un forte legame con Dio. Nel 2018 si è convertita all'Islam, prendendo tra l'altro un altro nome, Shuhada Sadakat, anche se ha continuato ad usare il suo nome di battesimo per la musica. Ha dichiarato di aver trovato nell'Islam una spiritualità che la faceva sentire in pace. La sua fede era una questione molto personale, non dogmatica. I get the answers if I listen. Nonostante la sua fama, Sinéad ha sempre vissuto in modo semplice. Non amava la mondanità e non frequentava feste o red carpet, preferiva la casa, la famiglia, i libri e le conversazioni profonde. Era una donna brillante, spesso ironica, capace di grande dolcezza ma di anche esplosioni improvvise. Chi l'ha conosciuta la descrive come intensa, viva, divertente, vulnerabile e imprevedibile. Aveva un senso dell'umorismo tagliente, amava cucinare, ascoltare musica antica e parlare di Dio, di politica, di amore e di morte. E se c'è una cosa che traspare costantemente nella sua musica e nelle sue interviste è che amava i suoi figli più di ogni altra cosa. I figli erano la sua vera priorità, spesso anche a scapito della fama o della stabilità lavorativa. Lei stessa ha più volte dichiarato che cantava per poter mantenere i figli e che la sua vocazione era principalmente quella di essere una madre. In un'intervista disse: «Sono nata per essere madre. La musica è solo il modo per nutrire i miei figli». Sinéad ha avuto 4 figli, ciascuno da un padre diverso: Jake, Roisin, Shane e Yeshua. E ha sempre parlato di loro come la fonte principale della sua gioia. If you don't know me, if you don't know me, if you don't know me. All'inizio degli anni 2000, Sinéad O'Connor è esausta. La fama l'ha ferita, i media l'hanno logorata e i traumi della sua infanzia non le danno tregua. Così nel 2003 annuncia il suo ritiro dalla musica. Dice che vuole smettere, dedicarsi ai figli e vivere una vita normale, ma è una pausa che dura poco. In quegli anni ha collaborato con tantissimi artisti, da Bob Dylan a Peter Gabriel agli U2 e i Massive Attack. La collaborazione con la band di Bristol si è concretizzata soprattutto nelle esibizioni live nei primi anni 2000. Durante i concerti dei Massive Attack, Sinéad si è unita alla band per interpretare alcune tracce, in particolare Special Cases, che è una delle canzoni più intense dell'album dei Massive Attack, 100th Window. Una canzone perfetta per Sinéad. Special Cases parla di diversità, di vulnerabilità e di isolamento, ma anche della speranza di trovare un posto e una comunità. È un brano che invita all'empatia, a guardare oltre le apparenze e a riconoscere che tutti, in qualche modo, siamo special cases, con i nostri dolori e le nostre battaglie. Don't tell your man what you don't do right. Not tell him all the things that make you cry. But check yourself for your own shit. Gli anni 2000 per Sinéad O'Connor sono caratterizzati ancora nella sua lotta con la salute mentale. Nel 2011, durante un'intervista, parla apertamente dei suoi problemi di depressione e di bipolarismo. Questi anni vedono anche frequenti ricoveri e momenti difficili, ma Sinéad non perde mai la capacità di raccontarsi con onestà, a volte disarmante. Nel 2012 annuncia ancora una volta di voler lasciare la musica per dedicarsi alla guarigione personale e alla famiglia, ma torna più volte sui suoi passi, perché la musica è parte essenziale della sua identità. Nel 2015 fu sottoposta ad un'isterectomia radicale per alleviare l'endometriosi cronica, che la portò direttamente in menopausa a 48 anni. Racconta di aver lasciato l'ospedale solo con del paracetamolo e senza alcuna informazione o discussione sulla possibile necessità di una terapia ormonale sostitutiva. Questo la portò a un viaggio di 5 anni all'inferno, durante il quale trascorse dai 4 a 6 mesi in istituti di salute mentale. «Penso che tutti abbiano bisogno di crollare almeno una volta nella vita», ha detto Sinéad O'Connor riflettendo sul suo video pubblico struggente girato in una stanza d'albergo nel 2017 come grido d'aiuto da amici e familiari. «Sono bipolare al 10%, soffro di stress traumatico complesso al 40% e il resto è un disturbo borderline di personalità», racconta lei stesso nel suo libro Rememberings. La tragedia più grande degli ultimi anni è stata sicuramente la morte del figlio Shane, avvenuta nel 2022. Shane soffriva di problemi di salute mentale e si è tolto la vita a soli 17 anni, dopo essere fuggito da una struttura psichiatrica. Per Sinéad è stato un colpo devastante, che ha segnato profondamente il suo stato emotivo e la sua capacità di andare avanti. Nei mesi successivi ha condiviso sui social la sua disperazione e il dolore insopportabile per questa perdita. Dopo la morte di Shane, Sinéad si è progressivamente isolata. Ha vissuto lontano dai riflettori, lontano dalle città, cercando di trovare un senso alla sofferenza e alla solitudine. Ha continuato a pubblicare messaggi sui social, spesso molto dolorosi, ma anche con alcuni messaggi di speranza e di ricerca spirituale. Ha parlato della sua fede, della sua voglia di pace interiore e di un mondo migliore. On the floating shipless oceans, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving. Il 26 luglio del 2023 una notizia ha rattristato tutto il mondo. Sinéad O'Connor è morta all'età di 56 anni. È morta per cause naturali. Secondo il tribunale del coroner di Londra, la causa è un aggravamento di un problema ai polmoni cronico. La sua famiglia ha annunciato la notizia con grande tristezza, affermando che la sua famiglia e i suoi amici sono devastati. Alcuni dei principali quotidiani hanno descritto così Sinéad O'Connor, BBC. La sua natura ribelle era principalmente alimentata dal risentimento per gli abusi subiti da bambina e dall'esperienza di un riformatorio a Dublino. È stata la musica a salvarla, liberando un talento creativo che l'ha resa una star mondiale, ma anche una ribelle pronta a suscitare polemiche e a non cedere mai al gioco della pop star guidata dall'immagine. NPR, io sono l'Irlanda, disse una volta un giornalista. Tutto ciò che è successo all'Irlanda è successo a me. La voce dolorante di Sinéad O'Connor riusciva in qualche modo ad evocare sia quel trauma collettivo irlandese, sia l'emozione tremante della sua sfida individuale. Sinéad non sempre riusciva a far passare il suo messaggio come voleva e a volte fomentava intenzionalmente l'indignazione, perché è questo che fanno i provocatori, ma a differenza dei suoi colleghi maschi, non le è mai stato concesso il diritto di usare la sua voce come riteneva opportuno. Anche decenni dopo, i giornalisti le chiedevano regolarmente se si pentiva delle sue azioni al Saturday Night Live, eludendo la domanda se le fossero dovute delle scuse. Sinéad O'Connor ha dichiarato all'NME: «Sono orgogliosa di essere una piantagrane». È quello che dice nella sua canzone «The Emperor's New Clothes». «Vivrò secondo le mie politiche, vivrò con la coscienza pulita, dormirò in pace». Sinéad O'Connor immaginava un mondo migliore che ancora non esisteva e ha lottato duramente per ottenerlo, anche quando, dobbiamo dirlo, il pubblico e la critica non ha avuto la volontà o il coraggio di combattere per lei quando ne aveva più bisogno. Salutiamo Sinéad O'Connor come sempre con un ricordo personale. Ho visto e ascoltato per la prima volta Sinéad da ragazzina. Su MTV girava il video magnetico di Nothing Compares to You. E ancora una volta per me e per milioni di ragazze è stata una folgorazione. Quella canzone, quella voce, quell'aspetto era stupenda in modo inedito. Anche le ragazze potevano rasarsi ed essere meravigliose, ribelli, bravissime ed emozionanti come lei. E negli anni l'ho seguita con ammirazione, ma anche con paura. Soffriva e lo mostrava ed era così triste, ma poi le interviste finivano, si metteva a cantare e tutto tornava meraviglioso. E come sempre, emozionante.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the boy, and God, I know I'm one. My mother was a tailoress. She saw a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suit. A trunk, oh, and the only time that he's satisfied is when he's down and drunk. Some mothers tell your children not to do what I have done, oh, not to spend their lives in sin and misery in the house of the rising sun. I got one foot on the platform and another one on the train. I'm going home
Avete ascoltato Sound Queens, 10 storie, 10 donne della musica, scritto e condotto da Elisa Graci.